Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo al Signore la grazia di poter comprendere, vedere e comprendere i segni dei tempi. Chiediamo anche per intercessione del Papa Giovanni XXIII, che tanto ha insistito sulla necessità appunto di comprendere i segni dei tempi. Al Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 13, versetto 5. Gesù si mise a dire loro: «Badate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome, dicendo sono io, e trarranno molti in inganno. E quando sentirete di guerre e di rumori di guerre, non allarmatevi, deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione, regno contro regno. Vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie. Questo è l'inizio dei dolori. Ma voi badate a voi stessi. Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe e comparirete davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alzeranno a accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Parola del Signore. Penso che i titoletti che troviamo nelle nostre Bibbie complichino molto le cose. La Bibbia di Gerusalemme mi pare che metta discorso escatologico, e la Bibbia qui delle Paoline, non so, e mette in titolo il capitolo 13 gli ultimi tempi, la venuta del Figlio dell'uomo, mentre invece probabilmente sarebbe più semplice e forse anche più aderente al testo parlare dei i primi. Gesù parla di quello che gli hanno chiesto i discepoli: quando questo accadrà? Aveva parlato della fine del Tempio e quali saranno i segni, e Gesù risponde a queste due domande. E così allora si potrebbe vedere il primo, dai versetti 5 e 8, Gesù ha delle parole, un avvertimento contro, per i falsi profeti che sorgeranno e per gli eventi che, dei quali si avvalorano per dichiararsi falsi profeti, cioè le guerre, eccetera, e che Gesù dice: ma sono solo l'inizio della fine, non è la fine, è cose che accadono nella storia, l'inizio è già cominciato. I versetti 9 e 13, nel discorso sulla persecuzione, e poi troviamo al versetto 14 il vero segno. Quale sarà il segno? E qui dice il segno. E allora bisogna fuggire, allora non c'è il problema della testimonianza, qui bisogna solo fuggire, il riferimento è alla caduta di Gerusalemme. E poi troveremo invece ai versetti finali 24 eccetera una ripresa di tutto con una parola sul ritorno del Figlio dell'uomo, e comunque lo vedremo più avanti, ecco.
Divisione che è stata fatta adesso da Sandro conferma quella che è stata fatta tanti anni fa da Don Umberto, poi confermata anche da Giovanni Paolo, quindi mi sembra ci siamo orientati meglio, quindi dal 5 al 23, poi dal 28 al 30 si parla di un fatto storico della distruzione di Gerusalemme e del Tempio, questa situazione storica di Gerusalemme al tempo e del Tempio al tempo di Gesù. In mezzo c'è la parte centrale 24 che parla della fine del mondo e del ritorno del Signore. In Marco queste due si mescolano un po', mentre invece per esempio in Matteo chiedono proprio: ma quando sarà la fine del mondo e la parusia? Invece qui dice: quando accadranno queste cose, che sembra un po' più quella prima parte e l'ultima parte, queste cose. Stando al contesto, questa parte si riferisce appunto al tempo di Gesù, cioè di Gesù del dopo, della profezia. E Gesù prende spunto dalla distruzione da questa profezia di Gerusalemme per parlare poi della fine del mondo e della sua venuta. Non so se questa collocazione, però ecco, poi Signore, ecco, una serie di ammonizioni, ecco, scandiscono il discorso. Per quattro volte è detto appunto questo monito: fate attenzione, guardatevi, sono quattro volte, guardate a voi stessi. Quindi mi sembrava che appunto Gesù dicesse questo: queste guerre, queste tribolazioni, queste carestie, e non sono il segno della fine del mondo, perché il segno della venuta e della fine del mondo non c'è nessun segno, è solo la sicurezza che ciò avverrà. Queste sono dati, mi sembrava così, per una conversione, perché sono un segno che il tempo escatologico comunque è già iniziato, e quindi anche il dramma imminente della morte di Gesù entra in questa prospettiva. Ecco, guardatevi, state attenti a tutto quello che avverrà, ecco. E poi mi sembrava anche che fosse molto importante sottolineare: queste cose devono avvenire, ecco. Sembrava questo, che tutto ciò non è in balia della storia, deve avvenire. Infatti c'è poi anche la profezia di Daniele, ecco, tutto è previsto da Dio, e perciò Gesù ci obbliga di stare in guardia. Ecco, questa prima parte mi sembrava così, appunto, di vedere i segni dei tempi e di stare in guardia con una lunga perseveranza fino alla fine, e poi ci sarà la sua venuta.
Qui parla di inizio dei dolori. Allora, potrebbe sembrare un termine con cui si potrebbe indicare anche l'inizio di un parto, un travaglio per il parto. Allora, quindi potrebbe essere un dolore che è per una vita nuova, non per una morte. Almeno qui un commento che mi sembra molto azzeccato.
Il fatto che necessariamente si debba leggere un pezzo, una pericope al giorno per non fare indigestione, in un capitolo come questo, a me, sicuramente ad altri no, mi fa correre il rischio di perdere di vista il centro, e che credo che sia in questa venuta finale gloriosa di salvezza di cui si parla al versetto 26 e 27. Però si intravede già in quello che secondo me ha detto Stelvio prima, cioè mi pare che il Signore qua dica: tutto quello che voi vedete e che vedrete è tutto vero, non è che siete pessimisti, sarà proprio così, però non è l'inizio di una di una storia bella, di un parto, di salvezza.
Ma a me sembra che il Signore qui dia delle indicazioni molto, molto precise anche per i Suoi discepoli di tutti i tempi, su come vivere l'attesa, questa attesa, perché insegna come il Signore guarda. Ecco, nel brano della vedova si dice che il Signore guardava come la folla gettava l'offerta nel tesoro, non quanto, come. E mi sembra che anche qua l'accento sia posto lì, non tanto il quando, ma come dobbiamo aspettare questi eventi, questi tempi e soprattutto il suo compimento. E allora tutti questi verbi, mi sembra che, almeno io l'ho sentiti come un'indicazione molto forte per noi. Anzitutto badate di non essere ingannati e quindi di rimanere fermi a quello che Lui ha detto, niente di più. E poi badate di non spaventarvi, perché è tutto nel disegno di Dio, è tutto sottoposto al disegno di Dio, tutto avrà il fine della sua vittoria. E poi badate voi stessi, perché ci sarà una tribolazione, bisognerà passare attraverso la tribolazione, come ci passa Lui. Il mistero è sempre lo stesso, di morte e di resurrezione per Lui e per i Suoi. Però Gesù dice: non premeditate. Mi ha sempre colpito molto questa indicazione di, anche nelle situazioni più gravi, di rimanere in uno stato di confidenza in Dio e di attesa che Lui guidi e Lui parli e Lui fortifichi. E la parola finale conferma quello. Chi avrà perseverato, viene inevitabilmente tradotto con un verbo solo questa parola, ma vuol dire rimanere sotto compazienza, speranza e confidenza. Quindi chi sarà rimasto fino alla fine in questo stato di confidenza in Dio, di speranza, di pazienza, questo sarà salvato.
Ma io penso che appunto ci sia una continuità nella descrizione. Appunto, nel greco si vede anche bene, versetto 11 dice: e quando vi condurranno, e parla appunto di tutte queste vicende, vi consegneranno, in questo non bisogna preoccuparsi, bisogna perseverare. E poi dice al versetto 14: ma quando vedrete l'abominio della desolazione, allora fuggite. Quindi mi sembra che in questo ci sia una continuità del discorso di queste prime parti, anche se oggi arriviamo solo al 13. E dentro questa continuità si vede che c'è la previsione nell'immediato, nel tempo vicino, di appunto una persecuzione. Versetto 9 è molto dettagliato: i sinedri, le sinagoghe, i governatori, i re. E quindi viene da Gesù considerata certa, ecco, lo scontro con le autorità giudaiche, i sinedri, le sinagoghe. Mi sembra che questo sia sicuro, ecco, mentre governatori e re, altrettanto mi pare che dicano di più autorità straniere, civili.
Forse il 10 dice che per prima cosa, più che prima di questo, per prima cosa a tutte le genti sarà annunciato il Vangelo. Per prima cosa è necessario che sia annunciato il Vangelo, cioè avverrà la consegna alle autorità giudaiche, la consegna ai re stranieri, pagani, ma innanzitutto quello che è necessario in queste vicende sarà l'annuncio del Vangelo. E poi c'è quella frase sullo Spirito Santo, mi sembra molto significativo che lo Spirito Santo, nel momento in cui c'è la maggiore stretta, c'è la maggiore garanzia che lavora lo Spirito Santo.
E Gesù combina in queste parole, in questo capitolo riferito da Marco, combina due discorsi, uno di tipo profetico, dove parla di come si svolgeranno gli eventi che devono capitare o che sono capitati. Marco è stato scritto più avanti, dopo la caduta di Gerusalemme, quindi ci si divide sull'interpretazione, eppure combina comunque una visione della storia insieme a un discorso parenetico, e le due cose vanno tenute insieme. Il discorso parenetico è sempre legato, l'esortazione, a una visione della storia, altrimenti non vale più. Alla visione del piano di Dio che funziona, che va avanti, che si svolge nella storia. E quindi questo bisogna tenerlo presente. E quindi Gesù fa un discorso, risponde alle domande però dei discepoli, però dice anche altre cose, dice come bisogna poi comportarsi, come bisogna agire. E allora a me sembrava, insomma, che qual è questo segno? Gli chiedono: ma quale sarà il segno che tutto questo accade? E Gesù dice: il segno non sono i falsi profeti che vengono e che pretendono di avere una legittimazione di quello che dicono dal fatto che succedono guerre, succedono i terremoti, segno di un giudizio di Dio che sta per venire, perché dice: questo è l'inizio dei dolori, i dolori messianici del parto, è chiaro, sappiamo, le doglie del parto, no? Il tempo messianico è visto come le doglie del parto che prelude alla rinascita, alla nuova creazione, quindi in senso positivo, però l'inizio dei dolori, e in un certo senso c'è già nella storia, c'è sempre stato, quindi non sono questi i segni che voi dovete comprendere per quello che sta accadendo a Gerusalemme. E nemmeno, dice, la persecuzione che potete subire, neanche questa sarà il segno dei tempi per cui dovete fuggire, dovete stare, perché è l'occasione per dare testimonianza. E anche Gesù dice: vi consegneranno ai sinedri, e sarete percorsi nelle sinagoghe, e è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni prima di che cosa? Prima che cada Gerusalemme, e così sarà in effetti, perché la predicazione di Paolo è precedente, è già, la predicazione alle genti è già avvenuta prima, e quindi non è la persecuzione che è singolare. Questo è detto ai discepoli, che potrebbero anche interpretare quello che accade loro come un rifiuto, e quindi da parte dell'altra parte dei giudei, dei loro confratelli, e quindi potrebbero interpretare questo rifiuto come il giudizio, la caduta di Gerusalemme, il giudizio di Dio sul rifiuto. Invece no, questa è una parola molto forte. E poi ci sarà dopo, appunto, che dirà che ci sarà, quando vedrete invece questo lo vedremo domani, l'abominio della desolazione, allora lì non è il tempo della testimonianza, è il tempo di fuggire. Sta parlando della caduta di Gerusalemme, è chiaro. Comunque è molto bello, perché poi insieme a questo mette discorso parenetico: non sarete voi a parlare in particolare, ma lo Spirito Santo. Molto bello, insieme all'attenzione all'esortazione, alla comprensione dei segni dei tempi, e anche pensare una lettura della persecuzione che subiranno o hanno subito, se Marco scrive dopo, come una cosa che non provoca ancora il giudizio di Dio su Gerusalemme, perché è ancora l'offerta della salvezza.